Grazie anche dell'invito, veramente molto gradito, su una tematica che mi sta molto a cuore, anche perché non tantissimo tempo fa ho discusso proprio una tesi di dottorato sulla presenza e sul ruolo dei profeti, con una particolare attenzione sugli aspetti linguistici, ossia della lingua che loro usano nel testo arabo quando Dio gli dà la parola, cioè quando loro si esprimono in discorsi diretti. Accennerò a qualche risultato di questa ricerca in maniera molto trasversale, senza entrare nel merito, perché potete immaginare che ci sono anche aspetti molto tecnici legati al testo arabo e quindi alla lingua araba di questi profeti all'interno del Corano. Come cornice a questo mio intervento vorrei dare ciò che il Concilio Vaticano II, che sappiamo è stato un po' un momento assolutamente emblematico, ha segnato una nuova stagione, possiamo dire, della Chiesa Cattolica, e quindi capire un attimo cosa si dice in questo documento eccezionale che andrebbe scoperto o riscoperto, se i presenti lo conoscono, rispetto ai musulmani. La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio, anche nascosti, come vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi, i musulmani, non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta, onorano la sua madre vergine Maria e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Tutti gli uomini, non cristiani, musulmani, ebrei, tutti gli uomini risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine, il digiuno, tre dei cinque pilastri dell'Islam. Se nel corso dei secoli non pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il Sacro Concilio esorta tutti a dimenticare il passato, a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà. 1965, ma questo testo qui è terribilmente attuale. Terribilmente attuale. Ecco perché insisto molto, testo che va scoperto o riscoperto, letto o riletto in questo momento storico in cui tanto si parla di fondamentalismi, di radicalismi e tanti altri ismi. Ovviamente bisogna anche dire che con il mio occhio da islamologo questo è un po' un testo che racchiude tanto, troppo, però bisogna anche contestualizzarlo. Siamo nel 1965 e la Chiesa nei suoi documenti ufficiali prima del concilio, quando si riferiva ai non cristiani, usava il termine infidelis. Interessante, molto interessante. Con questa nuova stagione infidelis diventa credenti, quindi non più infedeli, ma credenti. E mi fermo qui perché questa voleva essere solo la cornice, o se preferite l'approccio con cui oggi voglio condividere con voi N cose sull'Abramo islamico. E quando dico Abramo islamico, non lo dico giusto così per dirlo, perché se, come diceva la dottoressa poc'anzi, il professor Capelli mi ha assolutamente, l'ho condiviso anche con lui dopo la sua relazione, facilitato il mio compito, perché tante cose potrò permettermi il lusso di sorvolarle, perché soprattutto tutta la parte apocrifa, no, che è stata citata, perché l'Abramo islamico ha tanto di tutta quella letteratura che il professore ha condiviso con voi. Dall'altra parte però me l'ha complicata, il ruolo mi è stato complicato, perché appunto quello che vado a presentarvi è un Abramo islamico. Quindi un Abramo, parliamo dello stesso personaggio, ma che nel Corano, nella tradizione islamica, è rivestito di elementi che andremo a vedere che sono elementi prettamente islamici. Insomma, un Abramo islamizzato, se preferite. Però, ricordiamoci, la cornice con cui vogliamo affrontare questa cosa oggi è quella della nostra etate. Teniamo sempre questa lucina accesa della nostra etate. Allora, io non posso, e lo faccio velocemente, non condividere con voi alcuni aspetti legati al Corano, perché il mio testo di riferimento, cosa che non farò come ha fatto il professor Cappelli, di darvi una panoramica di tutta la letteratura islamica, perché ovviamente è vasta quanto quella appunto ebraica, ma essendo, come dire, poi nessuno si offende, no? Chiaramente, quella islamica è una materia, poi forse non è vero, un po' meno masticata e masticabile dai presenti, mi sembrava corretto, metodologicamente parlando, di dare, iniziare a dare degli elementi legati prioritariamente al testo coranico. Ecco, spero di essere chiaro in questo intento metodologico. Detto questo, mi sembra giusto far capire però, quando un musulmano dice Corano, pensa Corano, cosa intende? Che non è cosa da poco, anche perché, dicevo, sarà il nostro testo di riferimento rispetto all'Abramo islamico. Ebbene, Corano dall'arabo al Quran, lettura ad alta voce, recitazione, predicazione e quant'altro. Interessante è anche vedere, e questa è una cosa tutta mediterranea, io che ovviamente cuciniello, non sono milanese doc, no? Potete immaginare, riscontro molto questa cosa che le cose, le persone in genere, più si va nel sud del mondo e più ci si riferisce alle cose, alle persone con più appellativi, perché questi appellativi qualificano, identificano quella persona, quella cosa in tutti i suoi aspetti. E così i musulmani fanno anche rispetto al Corano, che non è solo conosciuto come al Quran, ma come anche al Mushaf, al Furqan, al Zikr, al Huda, al Kitab. Ognuna di questi appellativi che sostituiscono la parola Corano vanno a identificare ciò che il Corano rappresenta per il musulmano medio. Ecco, per i musulmani il Corano non è semplicemente un libro ispirato, ma la diretta trascrizione della parola di Dio. Guardate, non è un elemento banale questo, eh? È un elemento che ha delle implicazioni che un non musulmano fa fatica a capire. Perché se io ti dico che per me questo non è un testo semplicemente ispirato, ma la diretta trascrizione della parola di Dio arrivata a Muhammad per il tramite di Gabriele, Gabriele poi è un passepartout, anche per i musulmani, e poi tutte le nessi e connessi che non vi sto a dire, perché poi dovrei parlare anche della biografia di Muhammad, ma non lo faccio, analfabeta, non analfabeta, lasciamo stare. Questo significa che se questo testo, e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, qui il verbo non si fa carne, ma si fa libro. Allora qualcuno ha esordito dicendo il verbo per i musulmani non si è incarnato, ma si è incartato. Che dà veramente l'idea di cosa rappresenti il Corano per un musulmano. Questa idea di testo sacro, ovviamente, spesso viene portata anche, viene estremizzata nella testa di certi musulmani, che non sempre, critica che mi permetto, visto che sono 20 anni che mi occupo di questi studi, che non sempre riescono a connettere il testo con la testa. E allora, quando non c'è connessione tra testo e testa, succede che questo testo, parola di Dio, un non musulmano non può nemmeno toccarlo. Adesso, tutti i musulmani non fanno toccare il Corano ai non musulmani? No. Molti Corani che ho mi sono stati regalati, pur sapendo che io non sono un musulmano. E allora perché non lo posso toccare? Non lo posso toccare, bisognerebbe fare interrogare il 1.600.000.000 di musulmani presenti nel mondo e avremo come minimo un centinaio di migliaia di versioni differenti. Non lo posso toccare semplicemente perché se non sono in stato di purità, perché il musulmano prima di pregare si lava, fa le abluzioni, io non posso toccare quel testo. Quindi questa cosa qui in realtà non è solo per i non musulmani, ma per gli stessi musulmani se non sono in stato di purità. La tradizione islamica ortodossa afferma che il Corano è eterno, E certo, se è Dio che si incarta, è qualcosa che fa parte di Dio, è presso di Lui, è Lui la parola, presente, ab eterno, nella sostanza divino. Questo testo scritto su tavole custodite, concetto delle tavole molto interessanti, un libro celeste incorruttibile sul quale Dio ha inciso la sua parola. Bal huwa Qur'anun Majidun fi lawhin mahfuz. Quindi, ma questo è un Corano glorioso scritto su una tavola custodita. Questo è un versetto del Corano, e quando diciamo Corano, nella testa di un musulmano ricordiamoci sempre che è Dio che parla. Allora, partiamo con Abramo. Ma scusate, questa cornice ancora un po' di contesto sul Corano mi sembrava importante. Dunque, Abramo è il perfetto prototipo del credente per un musulmano. Ma bisogna distinguere appunto ciò che il Corano ci dice di questo personaggio, che, cosa non da poco, per i musulmani non è un patriarca, ma un profeta, tupur, anzi, il profeta per eccellenza. Spesso noi pensiamo all'Islam e pensiamo quindi a Muhammad, a Maometto. Certo, ha la sua funzione perché è il sigillo dei profeti, colui che chiude la catena, la trasmissione profetica che per i musulmani parte addirittura da Adamo. Cioè, per i musulmani il primo profeta è Adamo e l'ultimo è Muhammad. Preannunciato da chi? Secondo voi, da chi è preannunciato Muhammad nella testa di un musulmano, nella tradizione musulmana? Da Gesù. Quindi, vedete, c'è proprio un passaggio in più in avanti. Giovanni il Battista preannuncia Gesù e i cristiani, come dire, dicono ci basta. I musulmani danno il ruolo di Giovanni il Battista, per i quali anche per loro, no, preannuncia Gesù. Però Gesù, profeta, come leggevamo nella nostra etate, a sua volta preannuncia Muhammad. Quindi Muhammad è importante, però Abramo, il monoteista per eccellenza, cosa che diceva anche il professore poc'anzi, quindi ha questa funzione molto importante. Quindi il Corano come fonte, ma poi ci sono tutte le aggiunte della tradizione successiva e di questa letteratura molto grossa delle storie dei profeti, che non sono i famosi hadith, cioè la sunna, i detti, i fatti del profeta, perché poi lì sarebbe un altro capitolo ancora da indagare. Perché le fonti vanno così: abbiamo il Corano, abbiamo la Sunna e poi dopo c'è tutta la letteratura profetica, nello specifico delle storie dei profeti, per cui questa figura si potrebbe veramente indagare tukur in modo. Storie dei profeti, vedete che sono definiti una sorta di midrashim islamici, perché hanno questa funzione. Li chiamiamo in un altro modo, ma hanno la stessa funzione dei midrashim, come è stato detto poc'anzi. Perché i hadith sono i detti, i fatti del profeta. Cioè tutto ciò che lui ha detto, tutto ciò che lui ha fatto, o anche i suoi silenzi, sono stati trasmessi. Quindi come fonte vengono subito dopo il Corano. Le storie dei profeti sono un'ulteriore fonte. E quindi si diceva, quindi questi midrashim islamici sono scaturiti soprattutto dalla tradizione ebraica su Abramo e sono citati da esegeti musulmani. E qui, vabbè, io riporto alcune delle massime raccolte di Thalabi, Kisa'i e Ibn Kathir dei diversi periodi storici. Vedete che ci sono due date, la prima è quella musulmana, perché il calendario islamico è un calendario diverso da quello cristiano. Ecco, allora, la domanda è: quali sono le fonti dei diversi racconti coranici su Abramo? Esse sono bibliche solo indirettamente. I racconti della Genesi sono stati trasformati da una trasmissione orale. E qui, ovviamente, dovrei spendere qualche altra parola sulla questione di come l'oralità ha influito nel contesto islamico arabofono del VI secolo, perché siamo in quel momento storico. Lo stesso Corano è stato messo per iscritto per questioni politiche, perché lo Stato si ingrandiva. Pensiamo che a solo 100 anni, nel 732, dalla morte di Muhammad, i musulmani erano a Poitiers. L'impero sasanide è spazzato via, quello bizantino zoppicante, per cui più si allargavano, più le versioni, iniziavano a circolare versioni del Corano discordanti. Il terzo califfo ha avuto una bella idea: piazza pulita, vulgata, piccola chicca, poco tempo fa da una ricercatrice che in Italia ovviamente era iper precaria, ha scoperto a Oxford un manoscritto che tutti noi islamologi stiamo attendendo con ansia i risultati, perché forse ci saranno delle novità sullo studio di questo manoscritto arabo, lingua araba del Corano. Per cui, vedete, questo miscuglio, no? È vero le fonti bibliche, però poi c'è anche dell'altro. Essendo Abramo, come si diceva, considerato un profeta, bisogna anche capire qual è il concetto di profezia che il Corano ha e che i musulmani percepiscono. Tutti i profeti che hanno preceduto Muhammad ebbero più o meno le stesse funzioni. E questa è stata un po' una cosa che io ho cercato di scardinare nella mia tesi di dottorato, perché detta così sembra che sono tutti una fotocopia dell'altro. Durante la storia Dio ha mandato, secondo le fonti, 124.000 profeti, facendo la differenza tra profeta e inviato, perché gli uni vengono con un libro, gli altri solo a ricordare al popolo: ricordatevi che Dio vi ha dato un libro e poi adesso state camminando su altre strade. Ebbene, questa funzione da fotocopia non porterebbe da nessuna parte. E allora io cosa ho fatto? Analizzando la lingua specifica dei singoli profeti, ho cercato in qualche modo di rilevare almeno, diciamo, note biografiche che potessero mettere in rilievo la personalità dei singoli profeti. Perché è vero che hanno avuto tutti la stessa funzione. Dio manda nelle diverse epoche storiche un profeta al popolo X con un libro, se prima non ci sono stati profeti, o senza libro, per ricordare a quel popolo sviato che una volta avevano ricevuto un libro. E l'obiettivo qual è? Quello di ricordare che Dio li ha creati, che al momento della creazione Dio ha stipulato un patto, il famoso patto di Alastu, non sono forse io, durante il quale Dio interroga l'umanità tutta, interroga Adamo, ma in realtà Adamo chi è? L'umanità, e dice: non sono forse io il tuo Signore? Il patto di Alastu, un patto ovviamente fuori dalla storia. E i profeti durante i cicli storici hanno questo, diciamo, compito, quello di dire al popolo: ricordatevi del patto che Dio ha stabilito con voi. Vengono dette a te le stesse parole già dette ai messaggeri prima di te. Quindi, quando a me fa molto ridere, no? Per modo di dire, quando leggo per esempio nei libri di testo che sono della scuola, no? Un mio campo di battaglia che sto un po' seguendo da anni, analizzando un po' qual è l'immagine degli arabi dell'Islam che viene fuori dai libri di testo dove i vostri figli, nipoti studiano. Mi fa ridere quando certi titoli esordiscono dicendo: una nuova religione. Ma nuova per niente. Poi l'islamismo, facendo una confusione tra Islam e islamismo, attenzione che non sono la stessa cosa. Che la religione è l'Islam, l'islamismo è un ismo e non è la religione, è altro. Quindi nuova religione no, per niente, stando a questo versetto. Vengono dette a te, quindi Dio parla a Muhammad dicendo: vengono dette a te le stesse parole già dette ai messaggeri prima di te. Solo che la differenza dov'è? Che vengono detti a te in questo momento storico, nel VI secolo, dell'Arabia, che ovviamente non era saudita, era Arabia e basta, nel VI secolo, in lingua araba. Quindi la rivelazione, o meglio, Dio che si rivela, ha l'intelligenza di sapersi collocare sempre in un dato contesto, in un dato momento storico, e ovviamente utilizzando la lingua del popolo a cui la rivelazione è diretta. Guardate, sembrano cose banali, ma la lingua nell'economia coranica ha una funzione importantissima, al punto tale che alcuni musulmani, diciamo, un po' meno aperti, per non dire altro, pretendono che la lingua del paradiso sia l'arabo, per dire quanto la lingua sia assolutamente importante e i non arabi, la stragrande maggioranza, su 1.600.000.000 di persone, l'80% non è arabo, e per pregare però devi utilizzare l'arabo, perché sennò la preghiera non è valida. In uno studio del 97, Rezvan dice una cosa molto interessante: il riferimento ai profeti precedenti serve anche a legittimare la sua missione, la sua di Muhammad, e allo stesso tempo riflette l'insuccesso meccano. Guardate, è interessantissima questa cosa che dice Rezvan, perché dice sì, l'Islam nasce nel solco delle religioni appunto abramitiche, e questo mi pare che l'abbiamo capito, e comunque ci saranno altri elementi che rafforzeranno ancora di più questa origine. Dall'altra parte però questa cosa qui riflette anche l'insuccesso meccano, certo, perché Muhammad, a parte che non so se qualcuno di voi ha mai letto qualche nota biografica, insomma, una vita piuttosto complicata, fatta di lutti soprattutto. Il padre muore prima che lui nascesse, la madre muore quando lui è piccolissimo, viene affidato al nonno e muore, viene affidato allo zio. Insomma, a età adulta, sposa una ricca vedova, Khadija, con la quale fino a quando lei vivrà, lui rimarrà monogamo. Questo è un altro dato interessante, ma vado avanti. E verso i 30 anni, perché in quel contesto storico, sociale, 30 anni rappresentava un po' la maturità, no, della vita di una persona. Durante appunto un ritiro spirituale, possiamo dire, in una caverna nei pressi della Mecca, lui riceve la rivelazione. Adesso ovviamente il profeta che riceve una rivelazione non è che se la tiene per sé, la deve portare al suo popolo, perché è quello l'elemento della sua appunto missione. Lui fa questa cosa qui, ma trova tantissime resistenze alla Mecca, ecco perché l'insuccesso meccano. Resistenze perché? Guardate, è inutile scandalizzarsi, alla religione oggi come allora sono legati anche altri fattori economici, sociali, antropologici, politici, insomma tutte le tribù che non è che si volevano sempre bene tra di loro, perché l'organizzazione sociale era quella tribale, le tribù si scontrano pure, si riunivano, posavano le armi una volta l'anno. E dove andavano secondo voi? Alla Mecca, dove già c'era la famosa Kaaba, che tra un po' vedremo alla fine più o meno della presentazione, dove oggi i musulmani si recano a compiere il pellegrinaggio. Il problema dov'era? Che questa benedetta Kaaba era un pantheon politeista. Ecco perché Muhammad dice: no, tu devi portare il messaggio che c'è un unico Dio. Ma abbattere, cosa che voleva fare all'inizio Muhammad, e non ci riuscirà solo pochi anni prima della sua morte, abbattere tutti gli dèi significava mettere sotto sopra gli equilibri di tutte le tribù dell'Arabia, è perché ognuno andava lì ogni anno a venerare il suo dio, e l'aspetto religioso appunto c'era politica, c'era economia, perché le merci, le carovane e compagnia cantando. I meccani gli dicono: tu sei matto, quale un dio? Qui ci sono tanti dèi. Viene combattuto, la famosa egira, dall'arabo hijra, migrazione, ecco, quindi scopriamo che anche Muhammad è stato un migrante, lo porta a Medina facendo un patto con gli ebrei e quant'altro. Ecco, non voglio dare troppe note biografiche, però sono importanti, perché il testo coranico è fortemente legato alla biografia di Muhammad. Addirittura pensate che alcuni studiosi sono riusciti a costruire la sua biografia partendo da dove? Dal Corano. Perché rivelato tutto d'un colpo nella famosa notte del destino, il 27 di Ramadan, mese in cui si digiuna, perché si dice che è stato rivelato il Corano, questo Corano poi sarebbe sceso pezzo a pezzo nell'arco di 23 anni, in quanto Dio ogni volta che Muhammad si trovava ad affrontare una persona, a preparare una battaglia, a preparare una missione, ad affrontare un nodo sociale che gli veniva imposto dalla nascente comunità medinese, Dio, tac, gli dava una bella rivelazione e diceva: questa cosa qui la devi trattare in questo modo. Allora, vedete perché è importante capire che il testo coranico e la vita di Muhammad vanno di pari passo, essendo stato lui l'unico ad aver ricevuto questa scrittura sacra, è considerato anche l'unico a poterla interpretare, perché lui la parola l'ha incarnata. Anche prima di te, cito il Corano, anche prima di te non ci fu nessuno dei messaggeri che inviamo che non mangiasse cibo e non camminasse nei mercati. Altro aspetto importantissimo della profetologia islamica. Ok, io Dio ti ho dato una missione, ma non montarti la testa, Non montarti la testa, perché, vedete, il concetto, il Corano è molto veramente diretto, no? Nelle sue immagini, perché doveva parlare alla gente, non poteva fare troppo teologia, troppo alto, doveva parlare alla gente, ai mercanti. Mangiasse cibo e non camminasse nei mercati. Quindi tu sei un profeta, hai ricevuto una missione importante, ma cammini e mangi, quindi sei un essere umano. Questo approccio qui, guardate, che direttamente o indirettamente va anche a combattere la visione di un Cristo, parte della Trinità, è figlio di Dio. Figlio di Dio, ma cosa? Dio è uno ed unico. Concetto di Tawhid, di monoteismo, qualcuno l'ha definito esasperato, ovviamente giudicando, ma chi siamo noi per dire che è esasperato o non esasperato, non essendo nessuno di noi musulmani. L'Islam quindi si rivela come una religione profetica. È una religione profetica. E la profetologia è un importante articolo di fede. Corano 2:285. L'inviato di Dio crede in ciò che gli è stato rivelato dal suo Signore. E così tutti i credenti. Ognuno crede in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi inviati. Tra i suoi messaggeri non facciamo differenza alcuna. Vedete gli articoli della fede? Chi di voi ricorda il credo a memoria? Qui abbiamo poche cose. Abbiamo la credenza in Dio, che è uno e unico, gli angeli, i libri. Quali libri? Non c'è solo il Corano, perché si dice che a Mosè, Musa, fu dato la Torah e a Gesù il Vangelo. Quindi ci sono anche testi precedenti al Corano, i quali permettono di definire quel popolo che ha ricevuto questi testi gente del libro, quindi gente che ha ricevuto un libro rivelato. Poi che questi testi siano stati corrotti, la questione del tahrif, questo è un altro discorso che ovviamente non posso approfondire qui, no. Però di fatto il punto di partenza è che questa gente, quindi prima di musulmani, c'è gente che ha ricevuto libri rivelati. Chi rinnega Dio, i suoi angeli, i suoi libri, i suoi inviati e l'ultimo giorno, erra di un errore lontano. Qui Bausani dà una traduzione molto particolare, rispettando la lingua araba, perché io, conoscendo l'arabo, quindi qui, vedete, sembra un po' ridondante, ma l'arabo ha questa caratteristica. Erra di un errore lontano, un errore grosso. E quindi in quest'altro versetto ricorrono gli elementi della fede: credenza in Dio, gli angeli, i libri, gli inviati. La fede è che tu creda in Dio e nei suoi angeli, nell'incontro con Lui, nei suoi inviati, e che tu creda nella risurrezione. Questo, per esempio, è un detto di Muhammad, quindi un hadith. Vedete che quindi non solo il Corano dice che bisogna credere in tutte queste cose, ma anche lo stesso Muhammad ha rivelato questa cosa. E c'è il Fiqh al-Akbar, che è dell'imam Abu Hanifa, che è, possiamo dire, il primo catechismo, permettetemi il termine, musulmano, dove si dice: per osservare il principio fondamentale del Tawhid, cioè monoteismo assoluto, e la corretta credenza, è necessario affermare: credo in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi inviati, nella resurrezione dopo la morte, nel fatto che il destino nel bene e nel male viene da Dio Altissimo. Vedete che c'è qualche elemento che si aggiunge. E credo che la resa dei conti e la bilancia, il paradiso e l'inferno, sono tutti realtà. Adesso forse con Papa Francesco si sta parlando un po' più di inferno e di realtà ultraterrene. Questo è il mio punto di vista, opinabile ovviamente. Musulmani invece, queste tematiche dell'inferno, del paradiso, ce le hanno molto presenti, e sono realtà di cui parlano senza problemi. La profezia ha valore di segno, e qui sul discorso dei segni, guardate, potremmo stare tantissimo perché è una delle parole più ricorrenti. Il segno, che cos'è il segno? Il segno è un modo divino di manifestarsi. Quindi anche i profeti, come la creazione, la futura risurrezione, i profeti sono un segno che Dio appunto si manifesta all'umanità attraverso la loro presenza. Garantisce quindi un collegamento tra la trascendenza divina e l'immanenza umana, ovviamente, perché sono un po' il ponte. E infine la profezia è vissuta come misericordia, come atto misericordioso. Dio è così misericordioso che ha inviato dei profeti all'umanità. È bella questa idea di profezia come atto di misericordia. Ogni popolo ha avuto il suo profeta che ha parlato nella lingua, e qui ritorno alla questione della lingua, della sua gente. Cito una serie di versetti. Per ogni comunità c'è un inviato. Abbiamo mandato un messaggero a ogni comunità e noi ti abbiamo inviato per annunciare lieto la verità e per avvertire. Non c'è comunità che non abbia avuto un ammonitore prima. Questa è una rivelazione del Signore dei Mondi, che lo Spirito fedele, attenzione, lo Spirito qui non è lo Spirito Santo, ma è Gabriele, ha fatto scendere sul tuo cuore, quindi vedete la funzione di Gabriele verso Muhammad, perché tu sia un ammonitore in lingua araba chiara. Qui è detto esplicitamente, questa è la rivelazione coranica, un ammonitore, quindi l'aspetto di ammonitore. Infatti il Corano, che ha tutta una struttura anche assolutamente lontana dalla struttura testuale biblica, perché non c'è quella linearità testuale, inizia una storia e finisce. Il Corano ha un pezzo qui, un pezzo lì, un pezzo prima, un pezzo dopo. Da questo punto di vista è complicato veramente, cioè se vi aspettate la storia di Abramo che è in un capitolo preciso del Corano, no, le cose non funzionano così, perché non è tanto importante la storia in sé, ma è importante capire dove quel dato elemento di quella data storia ricorre in quel contesto, perché magari in quel contesto il capitolo coranico parla di misericordia e Dio fa un bel esempio, per esempio appunto l'accoglienza di Abramo degli angeli che a lui sono stati inviati. Allora capite che anche in termini di testualità, cioè bisogna veramente risettarsi, se uno ha in testa solo la linearità, per così dire, testuale biblica, con il Corano veramente, motivo per cui un po' di anni fa alcuni studiosi, ovviamente avendo un approccio assolutamente poco scientifico dal mio punto di vista, ma è la mia opinione, al testo coranico, l'hanno definito un grande guazzabuglio, insomma non si capisce niente, e non sono stati pochi, però fortunatamente gli approcci sono cambiati. Allora andiamo un po' più velocemente, ecco una cosa che su cui mi soffermo, quest'ultimo. Il fine dei racconti, quindi racconti quali? Dei profeti, perché guardate hanno uno spazio molto importante. Ovviamente nel Corano non si parla solo di profeti, si parla anche dei profeti, e sono la parte, rappresentano la loro storia, la parte più narrativa, perché le altre sono un po' più giuridiche, perché si parla un po' di diritto, insomma il Corano ha tante tematiche, e la parte appunto dei profeti, che vanno da Adamo fino a Muhammad, come si diceva, il fine di questi racconti è la morale. Cioè ogni storia ha dentro una morale, ecco perché anche l'elemento cronologico non ha tutta questa importanza. A me cosa interessa sapere se è nato prima Ismaele o Isacco e poi sono venuti gli angeli? Anzi, paradossalmente cioè avete cronologicamente, cioè nei capitoli, magari prima la nascita di Ismaele o di Isacco e poi dopo, in un capitolo più avanti, l'annuncio. Dice, ma scusa, l'annuncio viene prima, com'è possibile? L'elemento cronologico non è importante, ripeto, è importante dove quel fatto ricorre, in quel contesto. Quindi il fine dei racconti è la morale, non il preservare una cronologia del passato. Guardate, questo è un dato molto caratterizzante. Un argomento è spesso interrotto per lasciare spazio a un altro, che verrà a sua volta abbandonato in seguito per ritornare al primo. Sembra complicato, però se uno cambia un attimo ottica, riesce a collocare le cose che il Corano dà. Numerose narrazioni coraniche, non con il fine, appunto, come si diceva, di conservare la memoria, hanno quella di insegnare, trarre una morale, e sono introdotte proprio per questo, e qui l'elemento linguistico è molto importante, e la ridondanza anche. Per esempio il capitolo 19, che poi tra l'altro è un capitolo anche importante perché porta il nome di Maria. Pensate, l'unica donna chiamata con il suo nome, Maria la madre di Gesù, che tutte le altre donne sono i riferimenti agli uomini. La moglie di, la figlia di Maria è Maria. Nel libro ricorda Maria, 19:16, tac, storia di Maria. 19:41, nel libro ricorda Abramo. Non l'intera storia, quando dico storia non è tutta la storia, parti della storia di... Si va avanti, nel libro ricorda Mosè, nel libro ricorda Ismaele, nel libro ricorda Idris. Wa udhkur fil kitab. Adesso questo ricorda, che cos'è? È un imperativo, udhkur. Cioè Dio dice a Muhammad, tu le stai passando di ogni colore, ma guarda che prima di te c'è stato Maria che è stata condannata dal suo popolo. Ma com'è possibile che tu abbia avuto un figlio senza essere sposata, senza avere un uomo? Nel libro ricorda Abramo. Abramo lo vediamo tra un po'. Prima vogliono ucciderlo gettandolo nel fuoco, e poi insomma questi profeti ne hanno passate. E Mosè, vogliamo parlare di Mosè con il faraone e tutto quanto? Ismaele, che non si capisce se Isacco, Ismaele ad essere ucciso nel tentativo, ma lo vediamo tra un po'. Nel libro ricorda Idris. Idris chi è? È un profeta, forse Esau, insomma ci sono diverse ipotesi su questo profeta, però tutto questo per dire, quindi è la morale. Ecco perché queste storie di profeti sono funzionali alla sua missione. La Mecca ha ricevuto tutto quel popò di contrasto. Stai tranquillo, anche chi ti ha preceduto, appunto, ha avuto un destino doloroso. Il suo popolo non l'ha accettato. Muhammad quindi deve trarre esempio dal trionfo finale dei profeti del passato. Perché è vero che sono stati contrastati, ma alla fine hanno avuto la meglio loro. Il suo popolo deve trarre monito dal destino dei popoli antichi affinché dalla tragica fine altrui possa trarre giusta istruzione. Ecco che molti hanno parlato di valore addirittura pedagogico del racconto, ma non solo pedagogico per Muhammad, per il musulmano quando legge, quando recita il Corano. Cioè il musulmano riesce a immedesimarsi nelle storie dei profeti. Ecco che, vedete, il concetto storico non importa, è successo 1000 anni fa, ho capito, ma quello che è successo ad Abramo può capitare anche a me come persona oggi nel 2016. I profeti, si diceva, sono 124.000, e sono profeti che alcuni sono solo citati e parlanti. Qui cosa significa? Che Dio gli dà la parola. Adesso il fatto che Dio gli dia la parola, non vorrei essere troppo tecnico, però complica parecchio la questione testuale, perché se abbiamo detto che il Corano è prima di tutto un discorso diretto tra Dio e Muhammad, Muhammad spesso prende la parola all'interno di questo discorso diretto e a sua volta riporta i discorsi diretti di altri profeti. Quindi Dio dice a Muhammad e Muhammad a sua volta dice che Abramo disse, citando Dio. Alcuni prendono la parola e parlano, altri sono semplicemente citati. Questa rapida griglia, secondo me, è anche utile per capire quali sono i profeti presenti nel Corano. Ecco perché non volevo essere tecnico, ve la presento perché sto parlando di profeti, ho detto solo Adamo e qualcun altro, qui invece li vedete, Adamo, Noè, Hud, anche qui non si capisce, Saleh, non si capisce, perché ci sono anche profeti prettamente arabi. Ismaele, Giacobbe, Giuseppe, Giobbe, Shuaib, non si sa, ipotesi, è un altro profeta arabo. Mosè, Aronne, Davide, Salomone, Elia, Giona, Zaccaria, Gesù, dall'altra parte Idris, come si diceva, Enoch forse, Isacco, Ezechiele, Zulkifl, non si sa se sia lui o meno, Eliseo, Giovanni. Questi, tra i 124.000, questi sono quelli direttamente citati nel Corano.
Condivisi, diciamo.
Condivisi nel Corano. Abramo è definito nell'Islam, amico di Dio, e non solo nell'Islam, l'abbiamo sentito anche poc'anzi. E una delle principali figure quindi di profeta, quindi non solo, o meglio, non patriarca, maggiormente è evocato nel Corano. Il Corano ha 114 capitoli. Ebbene, Abramo è citato in 25 sure, la sura è la parola araba per dire capitolo, in 25 capitoli, guardate, non è poco. Infatti io mi sono accorto, quando ho dovuto estrapolare nel lavoro che ho fatto tutte le parole dei profeti, Abramo e Mosè sono quelli che mi hanno fatto impazzire di più, perché parlano tantissimo, tantissimo, e spesso non si capisce se sta parlando Abramo, che è fedelmente legato a Ismaele e Isacco, veramente non si capisce se è Abramo che sta parlando o Ismaele o Isacco. Il Corano dice che appunto è stato adottato da Dio, ecco perché Khalil, che è la parola araba che intende amico, tra l'altro Khalil è anche un nome di persona maschile, no? Sia arabi musulmani che anche cristiani, ci sono arabi cristiani che si chiamano Khalil. Ma tu, Israele mio servo, tu, Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico. Isaia 41,8. Quindi vedete che il collegamento comunque al testo biblico è evidente. Abramo è il modello per eccellenza della fede monoteistica, originaria alla quale intende riferirsi il messaggio di Muhammad. Infatti Muhammad, nel suo messaggio, abbiamo visto, anche per renderlo più forte, perché è vero che, abbiamo detto, c'era il pantheon politeista, però c'erano anche cristiani ed ebrei in quel contesto, e le storie profetiche circolavano, è perché l'oralità circolava. Questa cosa qui, perché è importante dell'oralità? Perché spesso dice, ma io conosco la storia di Abramo, così come è riportata nella Bibbia, e va bene. Adesso, è vero che ci hai detto che il Corano c'ha tutta questa complessità testuale, però se metto insieme tutti i pezzetti della storia, cosa che io ho fatto nella prima parte della mia ricerca dottorale, mi accorgo che ci sono dei buchi, c'è un'ulteriore complessità. Dice, ma com'è possibile? Se io parto dalla Bibbia, però ci sono dei buchi nella storia coranica di Abramo, o di Mosè, o di chi volete voi, di Gesù e così via. Come è stata spiegata questi salti, diciamo, della storia dei singoli profeti? È stata spiegata nel fatto che il Corano, nato come testo orale, in un contesto dove chi lo riceveva conosceva già i testi biblici, non aveva bisogno di conoscere tutta la storia. Gli bastava sapere che gli angeli erano andati lì per sapere che poi dopo era nato Ismaele o Isacco. Interessante questa cosa. Il Corano, per essere letto e capito veramente, ha bisogno della Bibbia. Guardate, questa non è una roba che scandalizza i musulmani, perché così non si spiegherebbe perché in questa immensa letteratura religiosa si parla anche di Israiliyat, che si capisce, no? Anche se è arabo, Israiliyat, cioè la letteratura. Gli stessi Mufassirin, cioè coloro che hanno fatto i tafsir, che hanno commentato, i commentatori del Corano, citano le Israiliyat. Cioè, gli ebrei dicono questa roba qui. Grazie a questa cosa qui, noi possiamo capire questo passaggio un po' oscuro del Corano. La figura di Abramo gli permise di illustrare la propria posizione confessionale, la propria di chi? Sempre di Muhammad. Ossia la restaurazione del puro monoteismo delle origini. Vedete, Abramo ci ha portato al monoteismo, voi adesso siete un popolo che innalza invece l'idolatria, tanti idoli, ma noi come popolo eravamo monoteisti. Vedete Abramo che ci ha preceduti, è stato lui a dire c'è un unico Dio, perché adesso siete ritornati alla idolatria? Questa cosa qui spiega perché l'Islam entra nel solco delle religioni abramitiche. Non solo perché Abramo è importante, ma perché grazie ad Abramo Muhammad riporta il suo popolo al monoteismo. Abramo rappresenta uno stadio della religione anteriore alla legge di Mosè e all'avvento di Gesù. Guardate, questo è un altro elemento molto interessante. Cito il Corano. Gente del libro, ebrei e cristiani, perché discutete su Abramo? Mentre la Torah e il Vangelo sono stati ambedue rivelati dopo di lui? Non capite dunque? Adesso io qui, come dire, non mi permetto di interpretare questo versetto, però si presta a molte interpretazioni, eh? Quindi l'Islam come religione che supera l'ebraismo e il cristianesimo, o
che deriva,
o se facessi la domanda a voi, ognuno di voi potrebbe dire la sua su questo versetto. Muhammad trova una legittimità biblica, e questo è evidente, alla propria missione, appellandosi alla fede di Abramo, e scavalca le predicazioni ebraiche e cristiane. Abramo non era né ebreo, cito il Corano, né cristiano, ma io aggiungerei che non era nemmeno musulmano, e non lo dico io, lo dicono i musulmani stessi. Perché cos'era Abramo? Era un monoteista, in arabo Hanif, dedito interamente a Dio, per questo muslim, e non era un idolatra. Interessantissimo. Perché da questo versetto io spesso, o meglio, grazie a questo versetto io spesso mi permetto il lusso, e qualcuno che a mia differenza ha i capelli gli vengono così quando dico questa cosa, che sotto sotto anche i cristiani sono musulmani. In che senso? Lo spiego subito. Perché qui il concetto di muslim non è tanto un concetto di essere identificato come appartenente, fedele, seguace all'Islam, ma è l'atteggiamento che la persona ha nei confronti di Dio. Ravasi, che non ha bisogno di essere presentato, un po' di anni fa, in un video che io spesso faccio ancora vedere quando faccio formazione sulle seconde generazioni di musulmani italiani, lui, parlando di Maria, la definisce la perfetta musulmana. Bellissimo. Ravasi, eh? Ma non perché Maria era musulmana, perché era, come qualcuno direbbe, islamica, che è un'altra roba diversa. Musulmana è una cosa, islamica è un'altra, eh? Facciamo attenzione alle parole che usiamo, che il fedele è il musulmano, l'islamico è quello che segue l'islamismo. Ma è appunto l'atteggiamento che Maria ha avuto rispetto al decreto divino. Ha detto sì, fiat, così sia. Kun, il famoso kun creatore di Dio. Quando Dio vuole creare le cose dice kun, sì, ed essa è. Kun fayakun in arabo, sì, ed essa è. I versetti 6, capitolo 6, 75-79, mostrano Abramo alla ricerca del suo Signore. Ecco, qui ringrazio sempre il professore Capelli che ha citato Nimrod e compagnia cantando. Troviamo la stessa cosa nel Corano. Solo che il Corano però non dice tutta la questione di Nimrod e quant'altro. E grazie a quelle storie, vi ricordate quando dicevo il Corano, la Sunna e poi la storia dei profeti? E grazie a quella storia dei profeti che noi sappiamo di Nimrod e quant'altro. Perché il Corano, tra le sue tante altre qualità che ci possono mettere in crisi, ha quello anche di dire, fino ad un certo punto, dovete pregare. Ma quante volte al giorno? Cosa fare prima, durante e dopo? Il musulmano lo sa grazie solo, per esempio, in questo caso, alla Sunna. Quindi è un testo anche un po' criptico, per certi versi. Ma perché Dio non ha bisogno di dire troppe cose. Elemento molto importante, che va a scardinare un altro tra i tanti, permettetemi, stereotipi che io sto cercando, non so se si è capito anche, di, senza alcuna pretesa, decostruire oggi. Se Dio non ha detto tutto in questo benedetto Corano, vuol dire che ha lasciato anche la libertà di interpretarlo. E non è cosa da poco. Questo ovviamente molti musulmani dovrebbero capirlo. Divenuto monoteista, insomma, ha visto che le stelle, la luna, la stessa cosa, questo il Corano lo dice, che abbiamo visto stamattina. Divenuto monoteista, capisce che tutto è peribile, tutto finisce, tutto cambia, solo Dio resta. Questa cosa qui lo fa diventare monoteista. Entra in contatto quindi in conflitto con il padre, questa cosa qui, perché il padre era politeista. E adesso qui, da un punto di vista antropologico e sociologico, quando il musulmano medio legge la storia di Abramo, lo recita durante la preghiera, può andare anche in crisi, perché la storia di Abramo mette in crisi che cosa? L'equilibrio familiare. È perché viene allontanato. Dice, ma come? Perché dice che c'è un unico Dio? Noi siamo politeisti, crediamo in più dei. Mette in crisi la relazione padre-figlio. Importantissimo, eh? E nella mentalità musulmana, araba in generale, i genitori sono degli dèi. Poi ovviamente la globalizzazione, quella brutta e cattiva, sta arrivando anche in certi contesti, però i genitori non vanno mai contraddetti, c'è un rispetto totale verso la figura genitoriale. Quindi è una storia molto interessante questa. Prenderai tu degli idoli per dèi? Io vedo te e il tuo popolo in manifesto errore. È Abramo che parla a suo padre. La rottura quindi è violenta. Padre, perché tu adori chi non ode e non vede e a nulla ti giova? Padre, mi è giunta per vero da Dio scienza che tu non possiedi. Seguimi dunque, io ti guiderò per una via piana. Il padre rispose, sei tu avverso agli dèi, Abramo? Se non desisti, ti lapiderò davvero. Ora vattene via da me per un tempo. I legami della fede, cosa dice questo versetto? Che i legami della fede sono più forti di quelli di sangue. Abramo quindi entra in conflitto con il popolo e gli argomenti evocati fanno certamente eco a che cosa? Vedete? Giri e rigiri e ti ritrovi a Muhammad. È perché la stessa storia, la stessa sorte l'ha vissuta lui con il suo popolo meccano. La stessa. Guardate, non sono forzature, questo. Dici, ma come ritorni sempre a Muhammad? E se l'economia coranica è quella, non ci possiamo fare niente. Ovviamente, non lo dico solo io, la letteratura ormai vastissima internazionale su questo modo di interpretare la profezia. Abramo deride l'impotenza e il mutismo degli idoli. Questo è un altro elemento importante, non solo lotta contro il padre, ma poi a un certo punto è lui in prima persona ad affrontare questi idoli e li mette alla prova, li distrugge e quindi proclama che la potenza di Dio risulta evidente nell'intera creazione. Lui sfida gli idoli. Adesso mostratemi di essere in grado di mangiare, adesso mostratemi di fare questa cosa qui. Ovviamente gli idoli non rispondevano e li deride e li distrugge. Il Corano quindi riporta che i suoi compatrioti, suoi sempre di Abramo, sempre di lui, tentarono di bruciarlo in una fornace. La prova. Tutti i profeti devono affrontare sempre una prova, che Dio ovviamente gli fa sempre superare. Piccola parentesi, Gesù non sarebbe mai potuto morire in croce, perché Dio non permette a nessuno dei suoi profeti di essere ucciso e soprattutto di subire una morte così atroce come quella della croce. Interessante questa cosa qui, perché, e qui vado a scardinare certa letteratura occidentale che vuole a tutti i costi l'Islam contro l'idea cristiana di Cristo come parte della Trinità, della morte in croce, della risurrezione. Ovviamente per noi cristiani, cioè, si togli quello, o meglio, se togli la risurrezione, che se Cristo fosse solo morto, cristiani non ci sarebbero oggi, no? E la risurrezione che, e lo sapete meglio di me. Ma stando a questa cosa qui, quindi, la crocifissione è negata semplicemente perché anche Abramo, no? Come Gesù, è messo alla prova, il popolo non lo accetta, vuole ucciderlo, ma Gesù, ma Dio, salva tutti i suoi profeti, e ha salvato anche Abramo dal fuoco. E Gesù dalla croce, e Mosè dall'ira del faraone, e così via. Dio mette la prova e Dio salva. Le tradizioni chiamano in causa il tiranno pagano Nemrod, come dicevamo, in questo atto, appunto, come vedete anche da questa bellissima miniatura, appunto, che mostra il tentativo di uccidere nel fuoco Abramo. Abramo quindi lascia il suo popolo ed emigra. come Muhammad fugge dalla Mecca. Vi ricordate? Abbiamo detto la Mecca, Medina. Anche questo è interessante, la letteratura religiosa islamica dove fa scappare Abramo? A Medina. È giusta una città così a caso, a Medina. Medina significa, viene dalla parola araba Medina, che significa città, e intende la città di chi? Del profeta. Ed è interessante che prima di Muhammad anche lì è andato Abramo. Insomma, questo Abramo sta venendo fuori come un Muhammad ante litteram, esatto.
Di anticipo.
Di anticipo, interessante, no? Il Corano parla poco di Lot, perché poi a un certo punto abbiamo visto che c'è anche Lot. E certo, nella storia di Abramo c'è anche Lot. Ma racconta la storia del suo popolo perverso, che volle abusare degli inviati di Dio, malgrado il tentativo di intercessione di Abramo. Le città peccatrici furono distrutte da una pioggia di mattoni. Poi qui qualcuno dice mattoni, altri dice che, insomma, però vedete che il contesto è quello. La famiglia di Lot fu salvata, eccezione di sua moglie. Le rovine della città distrutte sono visibili. Interessante questa cosa. Dice, vedi, potete ancora vederle. Quello è il segno della distruzione. E costituiscono un ammonimento per le generazioni future. Vari passi parlano anche, passi coranici ovviamente, parlano della visita degli angeli ad Abramo, come nel racconto biblico. Abramo vecchio e senza figli, e la sua generosità nell'accogliere è messa in primo piano. E a questa generosità è legata la grande discendenza che Dio gli assicura, motivo per cui sul letto, possiamo dire così, di morte, Abramo non si preoccupa di tante cose, ma si preoccupa del fatto che i suoi figli possano continuare a camminare sulla strada da lui tracciata e non ritornare all'idolatria del nonno. È perché era il nonno, vi ricordate, abbiamo detto la rottura, padre figlio. La sua prima preoccupazione è quella. La nascita di Ismaele, figlio di Agar, ovviamente Agar non è citata nel Corano, perché abbiamo detto che le donne, a parte Maria, non sono mai chiamate con il suo nome. Quindi dice, come fai a saperlo che è Agar? E lo dice la tradizione. Il Corano, la tradizione, le storie dei profeti e quant'altro. Quindi non parla la nascita figlio di Agar, come pure la rivalità tra queste due madri, la schiava e la moglie, non sono raccontate nel Corano, perché, ripeto, l'atteggiamento è sempre lo stesso. Al Corano non interessa dire che c'erano due mogli, semplicemente che Abramo era vecchio e il miracolo sta nel fatto che lui ha potuto avere un figlio alla sua veneranda età. La curva della vita spirituale di Abramo raggiunge senza dubbio il culmine nel racconto del sacrificio di suo figlio, raccontato nel capitolo 37. Vedete, anche dai versetti sta venendo fuori la cosa che vi dicevo, stiamo saltando dall'11 al 30, al capitolo 11, 37, 19, cioè saltiamo, continuiamo a saltare. Diventato adulto, Abramo quindi si vide in sogno mentre lo immolava, lo interpellò ed entrambi vi lessero un ordine divino. Quindi Abramo vide in sogno questo, insomma, Dio gli dice che deve sacrificare suo figlio. E nello specifico si dice: figlio mio, una visione in sogno mi dice che devo immolarti al Signore. Che cosa credi tu che io abbia a fare? Bella questa cosa qui. Cioè lui riceve un ordine, poi dice, interroga il figlio, dice, ma quasi gli dice, ma sei d'accordo o non sei d'accordo? Interessante. Nell'eventuale figlio ucciso partecipa, non subisce. Elemento di taglio antropologico molto interessante, quindi è compartecipe in questa cosa qui. Il figlio rispose: padre mio, fa quel che ti è ordinato. Anche qui concetto di musulmano, certo, perché si sottomette alla volontà di Dio. Tu mi troverai a Dio piacendo, paziente. E qui tutto il concetto della pazienza. Sottomissione, paziente, al decreto di Dio. Ma Dio fermò il gesto e annunciò una ricompensa per Abramo. Se il testo non nomina il figlio in questione, il Corano non ci dice se era l'uno o l'altro, la tradizione discusse a lungo della sua identità. E certo, il Corano non lo dice e noi ci scervelliamo un po' per capire se era l'uno o se era l'altro. E non è un dato da poco, essendo Ismaele definito il padre della famosa discendenza numerosa e così via. Lo stesso Tabari, che è uno dei massimi commentatori coranici, con riferimento esplicito alla Bibbia, pensò che si trattasse di Isacco. Ma la maggior parte degli eruditi musulmani rimangono che si trattasse di Ismaele, e possiamo immaginare appunto perché. Qui vedete due belle miniature, una del sacrificio e l'altra invece ha anche la seconda parte, che oltre al miracolo appunto del fuoco c'è anche la questione appunto della...
C'è l'Ariete.
Sì, esatto, sì sì. Abramo, Ismaele, la Mecca. Altro pezzettino che aggiungiamo, così piano piano ci avviciniamo anche alla questione del pellegrinaggio, perché io vi parlerò di uno di questi pilastri dell'Islam, il quinto, ma quinto non perché è meno importante, perché tutto il pellegrinaggio è praticamente un ricordare le vicende di Abramo, e ritorna ancora questo Abramo. Il ruolo di Ismaele nel Corano è abbastanza paradossale, perché dice, ma come, è così importante per la discendenza degli arabi musulmani e il Corano ne parla pochissimo? E non ne parla, non ne parla. E per questo sembra paradossale. Ci si aspetterebbe infatti di vederlo sottolineato perché è noto come l'antenato degli arabi, ma nelle sure antiche è menzionato in modo abbastanza discreto, il suo legame con Abramo è appena indicato. Questa è un'altra nota che ci lascia un po', dice, ma come? Così importante, pure il Corano ne parla poco. In seguito è progressivamente evocata l'idea che Abramo stesso si sia recato in Arabia. Non ce lo dice il Corano, ce lo dice sempre la tradizione. In Arabia e precisamente alla Mecca. Quindi, scappato dal suo popolo, si reca a Medina e da Medina si reca alla Mecca. Se fate caso è una migrazione al contrario, bellissima anche questa, scusate, molto interessante. È perché Maometto fa Mecca-Medina, lui invece fa Medina-Mecca, e non è un caso che lui vada alla Mecca, perché tutto inizierà alla Mecca, con il ribaltamento, possiamo così dire così, del Pantheon della Kaaba, riportandola alla credenza nel Dio unico. Quindi Abramo fa quello che poi rifarà Muhammad ancora. Quindi Abramo avrebbe invocato la benedizione su questo sito meccano, cioè quello ancora dove oggi vanno i musulmani a fare il pellegrinaggio. Cito il Corano: Signore, ho stabilito parte della mia progenie in una valle deserta presso la tua santa casa, cioè la Mecca. Signore, perché compissero la preghiera. Alla Mecca Abramo ci va con quale dei due figli? Ismaele, quello che è stato cacciato con la schiava. Ecco il riscatto potentissimo di Ismaele e di Agar. Cito il Corano: quando facemmo della santa casa luogo di riunione e di sicuro rifugio, qui la riunione è intesa proprio di riunirsi per pregare, e ingiungemmo ad Abramo e Ismaele, purificate la mia casa per coloro che attorno vi correranno venerabondi. E cosa fanno oggi i musulmani? Vi pregheranno devoti, vi si inchineranno e si prostreranno reverenti. La costruzione di questo santuario è intimamente legata ai riti del pellegrinaggio, come riportato in diversi appunto versetti del Corano. Con questi racconti i riti pagani, la stragrande maggioranza di quello che oggi un musulmano compie durante il pellegrinaggio sono riti che già si compivano nel periodo preislamico. il giro antiorario, certe abluzioni. Solo che cosa fa l'Islam? Riprende e rielabora alla luce della credenza nel Dio unico. Ma i riti sono per la maggior parte quelli. Interessantissimo questo aspetto. Abramo quindi ricorre nel pellegrinaggio, e tra un po' riprendiamo la questione, ma ricorre anche nella testa e sulle labbra dei musulmani osservanti, e non è che tutti i musulmani sono osservanti, quando dico osservanti sono quelli che pregano 5 volte al giorno, perché prima di concludere la preghiera canonica, colui o colei che prega dice: o Dio, invita la tua misericordia e le tue benedizioni su Muhammad, su Muhammad e sulla discendenza di Muhammad, come hai inviato la tua misericordia e le tue benedizioni su Abramo e sulla sua discendenza. O Dio, invia le tue benedizioni su Muhammad e sulla discendenza di Muhammad, come hai inviato le tue benedizioni su Abramo e sulla sua discendenza. Tu sei il degno di lode, il più glorioso. Così, poi dopo c'è, vedete, il volto si gira nei due lati e si chiude la preghiera 5 volte al giorno. Muhammad ricorre accanto a Abramo. Altro elemento: Muhammad avrebbe fatto come Abramo un bel viaggio nell'aldilà. E qui vedete una miniatura. Brevemente si dice che Muhammad avrebbe fatto questo viaggio ultraterreno sul dorso di un cavallo alato, il Burak, al-Burak, da Medina a Gerusalemme, e ovviamente Gerusalemme caput mundi, potremmo dire. Da lì poi, precisamente dove oggi c'è la cupola della roccia, sarebbe asceso al cielo, accompagnato da Gabriele, che ritorna, e visitando inferno e paradiso. Il purgatorio non è contemplato, del resto anche nella nostra storia cristiana è una roba piuttosto recente. La stessa cosa avrebbe fatto anche Abramo, quindi un ulteriore elemento che avvicina questi due personaggi nella loro storia e esperienza religiosa. Piccola chicca, per chi non lo sapesse, questo libro della Scala, testo dell'Andalusia, quindi della Spagna islamica, sarebbe, secondo Asim Palacios, un studio grosso così, stato quel testo che avrebbe ispirato la scrittura della Divina Commedia, e i paralleli, le similitudini non sono poche. Bene, allora, il pellegrinaggio, qui vedete insomma la Kaaba strapiena di persone durante la preghiera. Il pellegrinaggio si tiene nel mese di Dhul-Hijj, che è appunto il nome di un mese del calendario islamico, e solo in quel mese si fa il pellegrinaggio. Durante il resto dell'anno si può fare la Omra, che è la visita, che però non è il pellegrinaggio, appunto è una visita. Il pellegrinaggio è molto strutturato, cioè ci sono 14-15 giorni e ci sono delle cose precise da fare prima, durante, dopo, insomma c'è un programma proprio bello, standard, diciamo così. Per citarvi velocemente alcuni elementi che ricordano la storia di Abramo, per esempio c'è la famosa corsa tra due collinette che ricorda la corsa di Agar, perché Agar cosa ha fatto? È stata abbandonata lì col figlio, sta per morire il figlio, pienissima disperazione, invoca Dio, Dio si materializza attraverso una fonte. Il bambino non muore, questa fonte è ancora presente ed è la fonte di Zamzam, che vedete proprio qui sotto. Qui c'è la Kaaba e qui sotto c'è questo, insomma, spazio sotterraneo dove c'è questa fonte. E ovviamente il pellegrino, quando ritorna a casa, porta bottigline con quest'acqua. E qui ovviamente si potrebbe fare tutto il discorso della valenza religiosa dell'acqua che ha in tutte le religioni, tutte, ma veramente tutte. Altro elemento è questo Maqam Ibrahim. Questo è un pezzo di roccia ben custodito da questa sorta di campana, dove si dice che Muhammad sarebbe partito da questa roccia per ricostruire la Kaaba. Altro elemento, vedete queste tre steli grandissime? Sono delle steli che rappresentano Satana. Cioè, cosa c'entra adesso Satana con Abramo? Ancora, non nel Corano, nella tradizione si racconta che nel momento in cui ad Abramo è stato detto di dover sacrificare, ordinato di sacrificare suo figlio, Satana si materializza e dice: ma cosa vuoi sacrificare? Insomma, cerca di allontanarlo dal volere divino. E lui cosa fa? Si difende lanciandogli sette pietre. I pellegrini, durante tutto questo programma molto preciso, ad un certo punto si avvicinano a queste stele e lanciano sette pietruzze. Ovviamente il gesto è simbolico. Ultimo, ma non ultimo, vedete qui un montone che sta a ricordare che cosa? La rete. La cosa interessante è che se tutte le cose che vi ho detto, la corsa tra le due collinette, il lancio delle pietruzze, si possono tenere solo ed esclusivamente lì, il sacrificio si festeggia in ogni angolo del mondo. I musulmani si trovino. Ovviamente perché è il simbolo massimo dell'esperienza abramitica, è appunto il sacrificio. Concludo con delle parole di Papa Francesco, che ha detto: spesso motivi politici o economici si sovrappongono alle differenze culturali e religiose, facendo leva anche su incomprensioni e sbagli del passato. Tutto ciò rischia di generare diffidenza e paura. C'è una sola strada per vincere questa paura, ed è quella del dialogo, dell'incontro segnato da amicizia e rispetto. Dialogo interreligioso ed evangelizzazione non si escludono, ma si alimentano reciprocamente. Non imponiamo nulla, non usiamo nessuna strategia subdola per attirare fedeli, bensì testimoniamo con gioia, con semplicità, ciò in cui crediamo e quello che siamo. In effetti, un incontro in cui ciascuno mettesse da parte ciò in cui crede, fingesse di rinunciare a ciò che gli è più caro, non sarebbe certamente una relazione autentica. In tal caso si potrebbe parlare di una fraternità finta. Grazie.
È una cosa minima. L'atto di ospitalità Abramo la fa verso gli angeli, ma quegli angeli sono altro che il Dio che si mostra e che viene? Cioè, sono i suoi rappresentanti o sono, certo, un'altra figura che compare fra l'elenco in cui il musulmano chiede? Perché mi pare che il profilo dell'Abramo che ne esce dalla sua presentazione molto particolareggiata è quello del credente, del sottomesso. Allora mi chiedo, l'ospitalità, che del resto io a suo tempo ho letto, è pre-islamica, nel senso che è dei popoli del deserto, come sopravvive dentro la figura di questa brava in questo episodio o anche in qualche altro segnale?
Allora, intanto è una presenza angelica tout court, sono angeli. Ovviamente io sarei tentato di aprire un altro capitolo. Cosa rappresentano gli angeli per gli umani? Gli angeli sono meno importanti degli esseri umani. Perché quando Dio crea Abramo, invita gli angeli a sottomettersi a lui. Questa cosa qui ci fa capire che
c'è una gerarchia.
Certo. Quindi gli esseri angelici vengono dopo gli esseri umani. L'ospitalità, certo, si trova in questo episodio come esempio massimo di ospitalità, esempio che viene preso appunto in considerazione per parlare di ospitalità nella concezione islamica. Poi è arricchito dal resto della letteratura, come si diceva.